Parlare di narcotraffico in Messico implica due livelli fondamentali, un livello economico e un livello politico. Il livello politico soprattutto ha a che fare con quello che è una struttura statuale sempre più debole. Dal 2000, anno della grande rimonta dei cartelli criminali messicani e anno che coincide con poi l'ascesa di Calderon, si ha proprio a che fare con uno stradominio dei cartelli criminali dovuti anche all'abilità delle strutture politiche di governo. L'abilità che è determinata da due grossi elementi: l'ingerenza politico-militare degli Stati Uniti d'America nella gestione della lotta al narcotraffico e la debolezza delle strutture di governo messicane, sempre più incapaci di lanciare una linea autonoma e indipendente di contrasto ai traffici stupefacenti.
Uno dei punti di criticità è quello dell'ingerenza degli Stati Uniti nella lotta al narcotraffico. In che senso?
Si ha fare con due grandi piani ad egida appunto statunitense, ed uno è il Plan Colombia, che appunto ha coinvolto un paese territorialmente contiguo, e l'altra è l'iniziativa Merida, che è un'iniziativa con partnership del governo di Felipe Calderon, che puntava a spodestare le grandi reti distributive, ovvero appunto i cartelli criminali messicani. Che cosa è accaduta? Una guerra persa perché innanzitutto all'inasprimento della linea repressiva nella strategia di contrasto coincide quasi sempre un cambiamento delle rotte, tant'è che poi si è assistito in contemporanea, per esempio, ad una ripresa della rotta narcotica venezuelana, che è stata esattamente la risposta a questa strategia. C'è un altro punto, l'ambiguità di Felipe Calderon nell'appoggiare l'iniziativa Merida. L'iniziativa Merida ha fatto piovere sul Messico milioni di dollari, che chiaramente sono stati una boccata di ossigeno anche per altri fronti degli affari messicani. In realtà, però, Felipe Calderon non è riuscito in qualche modo a gestire quelli che erano i grandi nuclei di potere criminali interni alle strutture di governo, tant'è che comunque a un certo punto c'è stata una riunione recentissima a Cartagena e lo stesso Calderon ha ammiccato addirittura la legalizzazione dell'utilizzo delle sostanze stupefacenti, che sembra un po' l'ultima sponda per poter fronteggiare un fenomeno che è in costante crescita.
50.000 morti dal 2006, numeri da guerra.
È una faida che però purtroppo vede coinvolti come protagonisti anche grossi esponenti delle strutture di governo e molto spesso anche ufficiali di polizia. Per cui è molto difficile distinguere ciò che è lecito tra ciò che non è lecito in uno scenario cangiante e complicato come quello messicano. C'è anche un altro aspetto, c'è una militarizzazione di un territorio che non è soltanto operata ad opera dei narcos. Molto spesso sono anche le forze di polizia che rastrellano alla cieca per legittimare una guerra al narcotraffico che sembra sempre più debole. Molto spesso in questi rastrellamenti finiscono persone del tutto innocenti. Questo accade in particolare sul territorio di frontiera, quello che vede coinvolta per esempio la città di Tijuana o la città di Ciudad Juárez, dove per esempio nel 2009, che è stato l'anno poi dell'occupazione della città da parte delle forze governative, occupazione che si conclude nel 2010, non si è riusciti assolutamente ad arginare la tracotanza della violenza ad opera dei narcos, e addirittura ad aggravare la situazione hanno contribuito anche le truppe antidroga. Nei soli primi 6 mesi del 2009 ci sono state circa 2.900 denunce a loro carico, registrate appunto da Human Rights Watch.
Ma questo perché non si riesce ad identificare correttamente chi siano i narcos e quindi si compiono dei rastrellamenti casuali?
Lo scenario dei cartelli criminali è uno scenario molto fluido, fatte di alleanze abbastanza temporanee. Per esempio adesso, rispetto al caso di Monterrey, si suppone che sia collegato ad una faida tra il cartello dei Los Zetas e il cartello di Sinaloa. È evidente che quando c'è uno scenario di violenza sempre più crescente, c'è anche uno scenario di ricomposizione politica delle logiche interne ai clan. In sostanza non si capisce chi comanda in questo momento. E naturalmente anche le strategie di contrasto patiscono questa difficoltà nell'identificare chi è il protagonista chiave su cui puntare l'attenzione. Molto spesso ci sono, per esempio, alleanze di comodo per questioni meramente economiche. Per esempio, per gestirsi una rotta criminale più vincente rispetto ad un'altra, c'è un'alleanza tra due cartelli che magari fino al mese precedente si erano assolutamente fronteggiati a fuoco.
Qual è la reazione della popolazione?
Forse è raccontata bene da quello che è un fenomeno in ascesa nel contesto messicano, la cosiddetta narcocultura. Che cosa accade? Che la popolazione naturalmente nelle aree di frontiera è terrorizzata dai narcos. Però che cosa accade? Che in qualche modo il fenomeno criminale viene anche legittimato. Per esempio, uno dei fenomeni più in ascesa in questo momento sono i narcocorridas, dei cantanti in qualche modo tipo un po' i neomelodici, che cantano le gesta dei grandi eroi criminali. Naturalmente i loro concerti sono affollatissimi, veicolano proprio una cultura, addirittura per esempio Boss celebrano se stessi con video sistematicamente postati su Facebook e che ritraggono boss ricchi e volgari che sfoggiano magari scarpe di coccodrillo, camicie di stile italiano o orologi da centinaia di migliaia di dollari. Queste persone stanno diventando comunque degli eroi in un momento in cui c'è uno Stato molto debole che non garantisce protezione, una crisi economica che anche lì si sente molto e soprattutto molto spesso alcuni dei cartelli criminali si propongono proprio come elargitori di sicurezza in un contesto in cui lo Stato non sa difendere i propri cittadini.
Ecco, le frontiere messicane sono un groviglio di tunnel, c'è la corruzione anche con l'apparato di pubblica sicurezza, il fenomeno è estremamente fluido. Come si può risolvere questa situazione?
La frontiera non è soltanto un luogo di scambio e di transito di traffici illeciti connessi alla droga. La frontiera naturalmente è connessa per esempio a tutto il via vai continuo di migranti messicani che cercano di approdare negli Stati Uniti per ragioni di lavoro. La frontiera è anche connessa comunque ad un altro tipo di traffico che tra l'altro sta superando per entità il traffico stesso di droga ed è il traffico di armi. Ora bisogna potenziare la sicurezza e l'operatività delle strutture di controllo locali, cioè noi dobbiamo considerare che l'azione sulla frontiera è un'azione gestita dall'alto, cioè l'esercito su quell'area lì, chiaramente non c'è a livello locale una responsabilizzazione degli attori locali e ancora bisognerebbe soprattutto ragionare in un'ottica globale e quindi non agendo soltanto su uno scacchiere di tipo frontaliero, ma cercare proprio di comprendere qual è la rotta intera del circuito criminale, voglio spiegarmi meglio, cioè è una cocaina che di fatto è prodotta in Bolivia, in Perù o appunto in Colombia, passa per il Messico e dal Messico passa ancora via terra negli Stati Uniti e via mare per esempio o via aerea in Africa occidentale. Fino a che non si comprenderà l'essenza di questa catena criminale, non si riuscirà a far molto.